Lo sa chi ci ascolta fedelmente, questa settimana le seconde reti radio della SSR festeggiano congiuntamente i 175 anni della Società Forestale Svizzera. Un'iniziativa che ha portato a commissionare 8 scrittori svizzeri, 8 racconti brevi che vi stiamo proponendo alle 22 in prima fila, e questa sera sarà la volta di L'una di settembre di Alberto Nessi. Testi che sono stati pubblicati sul numero di agosto della rivista Forestale Svizzera. È quindi l'occasione per riflettere dai più svariati punti di vista lungo l'arco dell'intera giornata per 7 giorni sul nostro rapporto con la foresta e più in piccolo con il bosco. E allora con particolare piacere che ospitiamo oggi uno degli autori italiani che in questi anni si è mostrato tra i più sensibili al tema e che al bosco sta dedicando, direi, la vita in un rapporto che potremmo definire quasi di simbiosi totale. Il poeta e scrittore Tiziano Fratus. Fratus che vanta una produzione ricca e che quest'anno ha pubblicato per Einaudi Il bosco è un mondo, alberi e boschi da salvaguardare in Italia, e da ultimo per il piccolo ma prezioso editore milanese Pelle d'Oca il libro per ragazzi Valdo Basilius, illustrato da Emanuele Giacopetti. È una fiabella gotica illustrata, una storia di formazione, come si legge nel sito dell'autore homoradix.com. Tiziano Fratus, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a voi.
Tra lunedì e ieri si è abbattuta a sud delle Alpi una tempesta che ha provocato numerosi danni, facendo cadere molte piante anche nei centri abitati e facendo anche dei morti, non nel nostro paese ma in Italia, nella vicina Italia. Una tempesta insolita per forza e periodo dell'anno che gli esperti di meteorologia spiegano con i mutamenti climatici in atto. Se l'uomo è anche uomo radice, come lei per esempio si autodefinisce, secondo un'articolatissima poetica, potremmo dire che l'uomo si sta pesantemente tirando la zappa sui piedi?
Ma è un lungo processo che l'uomo si porta appresso, indipendentemente dal fatto di vedere nell'uomo una responsabilità, il fatto che comunque oggi il pianeta sia popolato da 7 miliardi e 600 milioni di persone indica senza alcun dubbio che, nonostante le scelte che l'uomo possa fare, comunque l'impatto sul pianeta è decisivo, tant'è che molti scienziati parlano di antropocene, quindi un'epoca nella quale l'azione dell'uomo è diventata addirittura paragonabile a un grande evento geologico. E quindi, al di là dei discorsi che si possono fare a livello ideologico, a livello imprenditoriale, a livello di industrializzazione del pianeta, comunque la presenza dell'uomo ha cambiato la storia del pianeta e ha inciso, sta incidendo in maniera, lo sappiamo, lo vediamo, decisiva anche sulla presenza di altre specie viventi sul pianeta.
Tiziano Fratus, la natura nel più piccolo, il bosco per esempio, l'albero, dovrebbe essere considerato un bene essenziale, un bene comune, eppure parlando del bosco nello specifico lo stiamo maltrattando come maltrattiamo le poche piante che rimangono nelle nostre città. È un segnale di carenza di cultura, di imbarbarimento della nostra società, o è un discorso troppo spinto, troppo ideologico, come diceva lei prima?
Ma ci sono entrambe le dinamiche, come dire, le sensibilità. Mio padre era un falegname e come lui anche altre generazioni di Fratus hanno avuto a che fare col lavoro duro della terra, al di là che avesse una diretta relazione col bosco. E quando ovviamente vivi di terra e vivi della terra, il tuo rapporto con il paesaggio, il tuo rapporto con gli elementi naturali è un rapporto comunque di utilizzo, quindi si pianta un bosco affinché il bosco poi venga un giorno abbattuto e quindi quel legno serva poi come merce, come la famosa banca del contadino, di cui si appunto il bosco è sempre stato considerato per secoli. Quindi oggi la nostra sensibilità, la sensibilità ecologica, la sensibilità anche del poeta che in qualche maniera rimane incantato e meravigliato di fronte al bosco e alla bellezza di un bel paesaggio, alla vita delle piccole creature, eccetera. Tutto questo, ovviamente, queste due sensibilità risultano poco conciliabili, anzi, nel mondo di oggi diventa stridente la possibilità di far convivere questi due mondi. Però a mio avviso bisogna anche non dimenticare la storia della nostra specie, dei nostri avi, e quindi sapere anche che una parte dei boschi vengono piantati giustamente per essere poi raccolti e poi di nuovo ripiantati e quant'altro. D'altronde in casa noi abbiamo le porte di legno, abbiamo i mobili, abbiamo gli strumenti musicali, abbiamo tutta una serie di oggetti che sono nati da quella sensibilità, da quel lavoro, da quelle esigenze. Oggi, oltre a quello, ovviamente abbiamo anche la fortuna di vivere comunque un'epoca nella quale una persona può comunque attraversare una riserva protetta dentro la quale può incontrare una forma, delle forme di bellezza.
Senta, lei parlava giustamente di sensibilità che in fondo è anche il risultato di un dialogo probabilmente mai totalmente interrotto tra l'uomo e il bosco, nel caso specifico, nel caso di cui stiamo parlando quest'oggi. Quale funzione può svolgere la letteratura per non smarrirlo, questo dialogo? A me viene in mente il titolo apparso ieri sul Corriere della Sera, proprio in relazione ai danni del maltempo, Piante vecchie e senza cura, dove l'aggettivo vecchio pare quasi avere emblematicamente una connotazione negativa. Che funzione può svolgere allora la letteratura, lei che è scrittore e poeta?
Ma la letteratura ovviamente non ha compiti come dire legislativi, né si pone obiettivi a mio avviso eccessivi. Semplicemente ogni poeta, ogni scrittore cerca di costruire attraverso le parole il miglior mondo possibile per se stesso e ovviamente anche si augura per un numero abbastanza ampio di lettori. Detto questo, Il titolo di questo articolo del Corriere della Sera in realtà, come dire, fa luce, pone una luce su un aspetto abbastanza importante, che è più una questione tecnica che non una questione letteraria, ovvero il fatto che nelle nostre città, nei nostri giardini, nei nostri parchi, spesso ci sono alberi che vengono curati male o che vengono curati soltanto in certi periodi, e d'altro canto alcuni di questi, una parte di questo patrimonio è un patrimonio annoso. Ora, gli alberi per crescere in maniera sana dovrebbero crescere prevalentemente in un posto dove non c'è traffico, dove non c'è tutto quel tipo di prepotenza che noi come specie invece esibiamo in una città, quindi è facile pensare che un albero che viene continuamente potato e poi magari per 20 anni viene lasciato a se stesso con le radici in 1 metro quadro di terra quando già c'è tanta terra sotto e continuamente infastidito, continuamente assalito dai rumori, dalle vibrazioni, dallo smog, da coloro che ci parcheggiano praticamente sopra, eccetera. Ovviamente questi alberi col venti che arrivano oggi o con una sciroccata come quella dei giorni scorsi che è stata veramente epocale, ovviamente i danni sono quelli che poi purtroppo si è visto. Ovviamente talvolta questi alberi cadono e fanno dei danni sulle macchine, talvolta cadono e fortunosamente non creano altro danno, in altri casi purtroppo ci sono anche delle vite umane che perdiamo. Le questioni sono molto diverse e anche molto, talvolta molto tecniche.
Certo, diventa anche importante, e questa è l'ultima domanda che le faccio, sensibilizzare i giovani a questo tipo di rapporto, a questo dialogo che appunto, come dicevamo, in fondo non si è mai totalmente interrotto tra l'uomo e il bosco, tra l'uomo e l'albero. Lei ci dà un esempio proprio con Valdo Basilius. Come si può affrontare il tema per dei ragazzi?
Ma io penso, nella mia esperienza, che i ragazzi, soprattutto ragazzi molto giovani, tendenzialmente, diciamo ragazzi dai 12 ai 16, 17 anni, quella è forse l'età più difficile per riuscire a incuriosire i ragazzi nei confronti della natura, un po' perché ci sono altri problemi, altre questioni, altri interessi soprattutto, un po' perché mentre i bambini sono naturalmente, userei questo aggettivo un po' ridondante, attratti dagli alberi. Quando uno va in una scuola, in un asilo o in una scuola elementare, i bambini appena c'è un albero, un giardino, subito si divertono, subito vengono attratti, hanno proprio un amore, quasi una curiosità incontenibile. I ragazzi più giovani, appunto dai 12 fino all'età, all'adolescenza piena, sono in realtà è la fascia più difficile da riuscire a coinvolgere, mentre invece poi dai 20 anni in su ci sono quantomeno due vie: coloro che alla natura e alla riserva, alla scoperta, al viaggio dedicherà una parte della propria vita, e invece coloro che a quel mondo continuano a rimanere, se vogliamo, indifferenti. Per i bambini la scelta che io ho provato a fare è una scelta più legata alla fantasia, quindi non tanto dire il bosco, sì, dovete sì, capire sì. Il bosco, dovete amare l'albero, dovete amare questo, che è più un discorso quasi appunto da insegnante, in realtà si è fatto più un discorso di fantasia. Allora abbiamo inventato Valdo Basilius, che è questo straniero, non tanto diverso da questi bambini che purtroppo noi vediamo arrivare ogni giorno in Italia attraverso i barconi, che poi anche qualche nostro fenomenale politico tratta appunto in un modo poco umano. E questo bambino, questo fantasma, si trova catapultato in questo mondo dove tutto avviene al contrario, quindi un popolato da grandi giganti che per lui sono mostruosi e che per lui fanno cose al contrario, nel senso che agiscono al contrario, parlano al contrario, hanno una loro...
Senta, scusi, Tiziano Fratos, io non posso fare svelare tutto il racconto di Valdo Basilius, il tempo a nostra disposizione è purtroppo scaduto. Io la ringrazio in ogni caso di aver accolto il nostro invito e ricordo ancora ai nostri ascoltatori, da ultimo, il suo Valdo Basilius, splendidamente illustrato da Emanuele Giacopetti, edito da Pelle d'Oca di Milano. Grazie ancora.